Buonasera a tutti, grazie agli organizzatori per questo graditissimo invito. Chiedo solo una cosa prima di cominciare, cioè che mi facciate partire poi le immagini, il file con le immagini, se così poi non disturbo più nessuno. Una piccola premessa, appunto io insegno estetica, quindi trattandosi di una disciplina filosofica, premetto subito, non sono uno storico dell'arte, farò largo uso di immagini, di celeberrime immagini storico-artistiche questa sera con voi, ma non da un punto di vista di storico dell'arte, quindi userò strumenti filosofici, le userò per esemplificare ragionamenti che spero siano il più chiari e accessibili possibile. E quindi ecco, questa è una premessa metodologica importante. E mi fa molto piacere poter intervenire all'interno di questa iniziativa dedicata all'opera di Richter, facendo un po', diciamo, io mi occupo da tempo e ancora della nozione di rappresentazione, sia come meccanismo artistico in particolare, ma anche in generale, no? Noi usiamo rappresentazioni non solo artistiche, ma anche mentali, anche teorie scientifiche, ogni qualvolta dobbiamo poi agire nel mondo, prima rappresentiamo il mondo e poi agiamo sulla base di come ce lo siamo rappresentato. Quindi la nozione di rappresentazione è molto larga, implica molti problemi. La sua specificità artistica è una di queste dimensioni, sicuramente cruciali e importanti, ma non è l'unica, è proprio una nozione cruciale anche per questo, la nozione di rappresentazione. E diciamo che nel modo in cui me ne occupo io, proverò anche a fare una proposta a tesi, spiegando prima che cosa significa rappresentazione e poi mostrando come effettivamente ci sono stati e ci sono modi molto diversi di fare uso delle nostre rappresentazioni e forse non tutti sono ugualmente buoni, dobbiamo forse fare alcune scelte che hanno anche ricadute etiche poi importanti. Ecco, dicevo prima, forse il mio intervento suonerà un po' come quello da avvocato del diavolo rispetto al lavoro che Richter tenta di fare. Sapete bene che Richter tenta di proporre un uso della nozione di rappresentazione autoreferenziale, autonoma, cioè non rappresentativa, non immagine può essere per Richter qualche cosa che non rappresenta altro da sé, ma che basta a se stessa, che ci dice, come direbbe Wittgenstein, se stessa, che è una figura e basta, che non ci fa da tramite per arrivare altrove. Ecco, io tenterò già quasi dall'avvio e poi soprattutto verso la fine, un percorso quasi a tesi che invece proporrà di andare in una direzione diversa, no? Ovviamente con l'onestà intellettuale dovuta, nel senso che è il tipo di lavoro che faccio, quindi poi semmai dibatteremo con spirito, insomma. Parto da questo punto, e cioè la storia dell'arte in particolare, ma ripeto non solo, ci ha mostrato che possiamo fare almeno due grossi, diciamo, usi della rappresentazione. E vi proporrei queste due parole per intenderla. Possiamo usare le rappresentazioni come rappresentazioni eteronome, proprio nel senso etimologico. Una rappresentazione è eteronoma quando la sua legge, nomos, viene data da eteros, da altro da sé, ad esempio da un oggetto di riferimento che sia concreto, astratto, che sia un codice di regole da applicare, che sia un complicatissimo oggetto astratto e metafisico o anche un banale oggetto concreto che semplicemente voglio imitare nella sua forma. Ecco, in questo caso qualcos'altro rispetto alla rappresentazione dà le leggi alla rappresentazione, la rappresentazione deve misurarsi con questo qualcos'altro per decretare la sua stessa bontà, la sua stessa riuscita. Viceversa possiamo, e questa sembra, forse in qualche caso lo è, almeno in qualche caso, qualche particolare opera, la linea più percorsa da Richter, questa seconda, cioè quella di una rappresentazione che viceversa è autonoma, sempre nel senso etimologico del termine. Autos nomos, la legge data a sé, da sé. come direbbero molti filosofi contemporanei, attraverso criteri di coerenza interna. Non ho più bisogno di essere riferimento di altro che da me la legge che misura la mia stessa qualità, la mia stessa riuscita. E questo è, malgrado sia questo capolavoro celeberrimo Las Meninas di Velázquez, malgrado si collochi, come sapete, a metà del Seicento, in realtà sembra essere il preludio di un percorso che poi filosoficamente comincia già nel Settecento, soprattutto britannico, che sembra anticipare esattamente questo secondo uso della rappresentazione, perché qui vedete, rispetto alla gerarchia compositiva di questo dipinto, qualche cosa di strano. L'oggetto di riferimento è quasi assente. Velázquez, il rappresentatore, dipinge, vediamo la rappresentazione, la tela in primissimo piano, dipinge un oggetto di riferimento, cioè il re e la regina di Spagna, che noi vediamo riflessi in malo modo soltanto nello specchio qui in fondo. L'oggetto di riferimento sparisce. Qui l'idea è quasi che la rappresentazione, una rappresentazione artistica o qualunque genere di rappresentazione anche mentale che noi usiamo, non è più o può non essere più nella modernità e soprattutto nella contemporaneità uno strumento, cioè uno strumento per fare qualcos'altro, per accedere a un oggetto di riferimento altro dalla rappresentazione stessa, per capire ad esempio chi sono e come sono il re e la regina di Spagna, ma diventa meta ultima essa stessa. La rappresentazione non è più uno strumento, ma è la destinazione finale, è già la nostra destinazione finale. In una delle tante, delle diverse, quantomeno variazioni che Picasso ha dato al capolavoro di Velázquez, quasi la cosa sembra assumere un rilievo ancora più forte, perché vedete quanto lo spazio del rappresentatore e della tela occupa la maggior parte, più di un terzo, quasi la metà dell'intero dipinto. Quasi a rilevare, davvero questo è quasi un sintomo, di ciò che nella contemporaneità, a 300 secoli di distanza rispetto all'altro dipinto circa, effettivamente sembra accadere, non solo da un punto di vista artistico, anche da un punto di vista epistemologico, cioè della costruzione delle nostre rappresentazioni scientifiche del mondo. La contemporaneità, intendo in senso lato il Novecento e anni a seguire, sembra voler sperimentare soprattutto questa via. È la rappresentazione che, essendo autonoma, in realtà non ci costringe più a uscire da sé per arrivare ad altro da sé, ma semmai o basta a se stessa, o come alcuni filosofi contemporanei dicono, costruisce lei il mondo che abbiamo, è la nostra visione rappresentativa del mondo a costruire il mondo, non è più il mondo come oggetto di riferimento esterno a costruire la rappresentazione che noi ne abbiamo, artistica e non. Una piccola precisazione etimologica a questo punto, e vediamo già che qui dentro quasi ci sono le due uscite possibili dell'uso della rappresentazione stessa che ora ho analizzato. Rappresentazione deriva dal latino read presentare, che significa presentare ancora a, come dire, presentare ancora a uno sguardo qualche cosa, quindi alludendo evidentemente a questo cruciale o dilemmatico oggetto esterno altro da sé. Perché lo presenta ancora allo sguardo di qualcuno? Perché evidentemente questo oggetto, il suo oggetto di riferimento, non è presente lì. Allora la rappresentazione in questo caso serve proprio da strumento potente per noi esseri umani che, non avendo presentemente davanti a noi stessi l'oggetto di cui vogliamo rendere conto, perché è passato e non presente, perché magari una forma non ce l'ha ed è astratto, perché magari nemmeno esiste ora, perché ce lo stiamo immaginando ma sarà magari futuro e non attuale. Ecco, per tante svariate ragioni l'oggetto non c'è, allora la rappresentazione lo sostituisce al nostro sguardo e ci dà la possibilità di capire qualcosa di esso comunque. Questo è il significato etimologico di rappresentazione e nella sua etimologia sembra darci più l'idea che rappresentare significhi mettere in atto un meccanismo eteronomo e non autonomo. Però rappresentazione già in sé ha qualche cosa che indica che c'è anche una tensione autonoma all'autonomia, allo scioglimento della relazione, cioè letteralmente alla assolutizzazione di sé e allo scioglimento della relazione con l'oggetto di riferimento. Perché? Perché ad esempio una rappresentazione, proprio ancora in senso etimologico, a differenza di un'imitazione, non presuppone che per rappresentare l'oggetto esterno di riferimento, qualunque esso sia, concreto, astratto, eccetera, io debba imitarne la forma, come invece, almeno da un punto di vista etimologico, l'imitazione sembra presupporre. Cioè, questo ci dice che cosa? Uno, che una rappresentazione è uno strumento potentissimo, perché anche senza imitare la forma dell'oggetto del quale ci parla, ha il potere di presentarcelo ancora allo sguardo, ed è un potere notevolissimo in arte e non solo, ma questa capacità di sciogliersi, di disarticolare il proprio legame, di tagliare quasi almeno una parte del cordone ombelicale che la lega al proprio oggetto di riferimento, a differenza di una imitazione, vedete, sembra già presupporre che c'è anche quest'altra tensione verso l'autonomia. Ora proviamo a fare qualche esempio per arrivare a, come dire, per chiarire qualche puntello che poi ci serve ad articolare meglio, a capire meglio quale strada, quella dell'autonomia appunto, la contemporaneità cerca per lo più di sperimentare e perché. Vi mostro alcune immagini. Un ritratto celeberrimo, un ritratto di Fanaica di Niccolò Albergati, qui questo sembra, ecco, ripeto, uso queste esemplificazioni solo con strumenti di lavoro filosofici, quindi prescindo da qualunque tipo di discorso storico-artistico. Questo sembra essere un ritratto che ci restituisce proprio quello che abbiamo detto di una rappresentazione eteronoma, cioè non avrebbe funzionato per i suoi stessi fruitori, se non avesse obbedito a una legge, che in questo caso è la più banale, almeno in apparenza, cioè l'imitazione della forma del viso, dei tratti somatici di Niccolò Albergati. Se non avesse obbedito a questo altro da sé, alla forma del viso di Niccolò Albergati, come dire, iscritto all'anagrafe, non avrebbe funzionato, perché la sua funzione era quella di farci riconoscere qui dentro Niccolò Albergati. Qualche secolo dopo Picasso fa questo bellissimo ritratto a Françoise Gillot, compagna di Picasso e pittrice lei stessa. Questo sembra andare nella direzione opposta, cioè a dire, sembra essere un ritratto che paradossalmente, anche se è un ritratto, quindi dovrebbe presupporre di fare riferimento ad altro da sé, dà a se stesso in realtà la propria legge, quindi è una rappresentazione autonoma che sceglie solo, che funziona solo sul rispetto di criteri di coerenza interna che il pittore tra sé e sé dà alla propria tela. In realtà non è così, lo è, lo sarà, lo vedremo per tanti artisti novecenteschi, non per Picasso, e poi questo lo riprenderemo, vi citerò anche alcune sue frasi tratte dai suoi scritti, perché, vorrei sottolineare perché non lo è importante, Picasso, geniale, credo davvero uno dei, come dire, delle perle geniali più preziose della storia dell'arte, ha fatto un uso ancora, credo di poter dire con qualche argomento, anche con qualche riferimento testuale a quello che lui stesso ci dice, ancora referenziale, ancora eteronomo della rappresentazione. François Gillot ci ha raccontato, scrivendocelo nelle memorie, che in realtà Picasso aveva cominciato a farle un ritratto più figurativo, dopodiché aveva detto: no, questo non sei tu, non dice la verità di te. La sua preoccupazione era sempre dire qualche cosa di vero di quella particolare donna, che non era la tela, era altro dalla tela, altro dalla rappresentazione. Ha scelto una soluzione astratta, ritenendo che, cito le parole di Picasso riportate da François Gillot, ritenendo che questa soluzione dicesse meglio la verità dell'aspetto quasi etico, espressivo. Lui voleva dire che il modo migliore per dire la verità su François Gillot era rappresentarne la luce, cito, e l'espressione. Sceglie questa soluzione per dire meglio la verità di una cosa che ritiene più importante di François Gillot, non i suoi tratti sodatici, ma la sua dimensione quasi etica, la sua espressione, la sua luce. Sceglie questa soluzione che riesce, credo ancora per ciascuno di noi oggi, a essere veramente un dipinto potentemente rappresentativo nel senso etimologico del termine. Un ultimo esempio per rafforzare ancora di più, forse per andare quasi a dirigerci verso a come la rappresentazione nel senso più rigorosamente eteronomo possibile può funzionare. Quando ad esempio ha, come in questo caso Trinità di Rubiev, quindi un'icona, ha un problema notevolissimo da risolvere, che è: io pittore, attraverso una tavola di legno con dei pigmenti sopra, devo fare di questo oggetto, che è solo una tavola di legno con dei pigmenti sopra, uno strumento per arrivare molto lontano da l'oggetto stesso, dalla rappresentazione, addirittura qui alla nozione di Trinità. Come faccio a percorrere anni luce di distanza con una tavola di legno con dei pigmenti colorati sopra? Uso, qui la soluzione è potentemente eteronoma, perché uso, ci insegna con questo esempio Rubliev, un codice di leggi, cioè il codice tradizionale della simbologia. Ora naturalmente non mi ci soffermo, ma ciascun colore, ciascun dettaglio compositivo, gerarchico, eccetera, qui dentro si attiene precisamente a regole riconoscibili da qualunque fruitore, coevo a Rubliev, avesse visto questo dipinto. Si appoggia anche peraltro a passi della Bibbia in cui si descrive che la Trinità sia apparsa ad Abramo e quindi esiste proprio una legge, questa è una rappresentazione eteronoma forse al suo stato massimo, che ci fa anche capire qualcos'altro, che solo accenno ora senza aprire la parentesi che sarebbe una voragine, e cioè che forse possiamo pensare di chiamare una rappresentazione che funziona in modo eteronomo al suo grado massimo un simbolo o un insieme di simboli. Simbolo, dico solo questo, sempre etimologicamente, visto che ci siamo tanto appoggiati alle etimologie, è una parola in questo caso che ha una origine greca, deriva da symballein, gettare insieme, è un potentissimo strumento di unificazione che getta insieme, quindi con violenza, questo gettare, questo ballein, ci dà proprio un'idea di violenza, perché ci sono anni luce da percorrere tra un'idea così complicata e un oggetto così umile come legno e colori, allora vanno gettati insieme, come? Con l'uso del simbolo. A questo punto passiamo a tutt'altro. Ora cito qualche esempio che non mi invento io, ma che filosofi contemporanei, per lo più anglosassoni, che hanno proprio argomentato molto a favore, diciamo, della strada di Richter, per così dire, cioè della strada viceversa dell'autonomia della rappresentazione, quindi della sua assolutizzazione, dello scioglimento della sua relazione ad altro da sé, qualsiasi sia questo altro da sé. Ecco, ci sono filosofi anglosassoni, soprattutto novecenteschi o anche tuttora viventi, che hanno scelto questa strada attraverso alcuni esempi che ora vi mostro. Goodman, che è stato un importante filosofo, quasi un simbolo del Dipartimento di Filosofia di Harvard, morto da pochi anni, ha per esempio argomentato questo: mi scuso, non ho trovato niente di più, questo naturalmente Hokusai, ma non ho trovato niente di più affine al tipo di esempio che vuole fare Goodman, ma vi descrivo in ogni caso che esempio fa Goodman. Goodman dice: se isolo la cima del monte Fujiyama, di un disegno di Hokusai appunto, e prendo un pezzo di un elettrocardiogramma, potrebbero essere due rappresentazioni, cioè due esiti formali, concreti, identici. Ma il primo, in teoria, dice Goodman, scettico sulla funzione strumentale rappresentativa di un'immagine, il primo appunto in teoria rappresenterebbe un monte, il secondo i battiti del mio cuore. Allora dice, se ha una immagine che è identica, che è la stessa addirittura, o due immagini diverse ma che sono identiche, corrispondono due oggetti di riferimento così eterogenei, come posso pensare che siano gli oggetti di riferimento, i presunti oggetti di riferimento, a normare, eteronomos ancora, farsi legge della rappresentazione? Allora la tesi conclusiva di Goodman è no. Le rappresentazioni, anche se apparentemente sembrano essere degli strumenti, dei ponti che ci portano ad altro da sé e rispondono a questo altro da sé, in realtà non lo sono affatto, sono regolate su criteri di coerenza interna. Questa è una parola chiave per capire questa tesi, coerenza interna e nient'altro. La risposta a questa coerenza determina un esito positivo, la violazione determina un esito negativo. Un altro esempio di Goodman fa uso di Picasso, ancora una volta, questo è il celeberrimo ritratto di Picasso a Gertrude Stein, in questo caso. Goodman si rifà all'aneddoto celeberrimo secondo cui quando a Picasso fu obiettato non le somiglia, e Picasso pare abbia risposto non importa, le somiglierà. Secondo Goodman l'uso del verbo futuro è cruciale, perché la sua tesi è: probabilmente Picasso intendeva dire con questo non importa, le somiglierà, intendeva dire che non avviene che esiste prima l'oggetto di riferimento, esiste prima Gertrude Stein registrata all'anagrafe, come nel caso di Niccolò Albergati, e poi la sua rappresentazione deve somigliarle, obbedendole ancora una volta, ma esiste prima una rappresentazione che genialmente risponde a propri criteri di coerenza interna, poi questa crea, e guardate che non sto enfatizzando, Goodman dice fabbrica, costruisce la realtà, costruisce Gertrude Stein in senso effettivo, nel senso che da quel giorno in poi per ciascuno di noi o anche per ciascuno di coloro che conoscevano Gertrude Stein, quella donna sarà ciò che Picasso ha rappresentato con la sua potentissima rappresentazione. Vuole dire Goodman che sono appunto le nostre rappresentazioni a costruire effettivamente il mondo, perché il mondo esiste davvero quando è qualificato. Che cosa qualifica il mondo? Una rappresentazione potente. Per Goodman questo non accade solo con l'arte, accade anche con la scienza. Goodman è uno che dice, anche qui aprendo una piccola parentesi purtroppo, perché sarebbe affascinante inoltrarci, se ho due teorie scientifiche antitetiche, ma tutte e due coese, ciascuna coesa rispetto ai propri criteri di coerenza interna, ma anche l'altra, non sono in conflitto, non sono in competizione tra loro, ciascuna produce, crea il suo mondo, la sua realtà. Ecco, ritengo, come dire, a girare le carte onestamente, molto molto pericolosa questa visione, poi vi spiegherò meglio perché, se mai dibatteremo. Questa poi è la vera ragione per cui forse varrebbe ancora la pena provare a sperimentare, a lavorare ancora molto seriamente su rappresentazioni non autonome alla Goodman, ma eteronome, perché le conseguenze di questo modo di pensare alle rappresentazioni, lo vedremo, se riuscirò a convincervi nel breve tempo che ho a disposizione, è molto pericoloso soprattutto per le sue ricadute etiche. Etiche nel senso non metafisico, moraleggiante, etico rispetto a tutto ciò che è pratico, a tutto ciò che non è più solo teoria o sofisticazione argomentativa, diventa azione, in questo senso, ma a questo ci arriveremo tra un po'. Quindi, un ultimo esempio ancora per arrivare a un autore, in questo caso vivente, quindi come dire, sono proprio tesi decisamente contemporanee, le stiamo discutendo adesso. Walton, filosofo sempre anglo-americano, in questo caso influenzato molto sia da Wittgenstein che poi dalla riflessione di un altro filosofo che fa quasi da ponte tra i due, che è Wallheim, dice, con questo esempio che è un altro celeberrimo dipinto di Malevich, quadro suprematista, una rappresentazione astratta, un quadro astratto, una figura astratta, può essere considerata una rappresentazione, ma, come ben ci insegnano secondo Walton, le figure astratte, le immagini astratte, non è questa una rappresentazione perché è uno strumento che ci porta fuori da sé, ma perché è uno strumento che è come se si sdoppiasse e mette in correlazione, funziona da rappresentazione perché ci mette in una correlazione strana, a differenza di quello che può fare questo orologio, due parti di sé, ovvero se io vi mostro questo orologio, voi vedete un orologio e questo è un orologio. Sintetizzando molto, molto, insomma, l'argomentazione di Walton, se io invece vi mostro questo dipinto, voi vedete un oggetto A, ma quello è un oggetto B. Sono due oggetti diversi, e cioè voi vedete ad esempio, un rettangolo giallo sopra a un trapezio nero. In verità questa è un'illusione, voi state immaginando una cosa che questo oggetto non è, perché se ipoteticamente noi andassimo a grattare sotto il giallo, non troveremmo il nero, troveremmo un buco bianco, quindi questo non è un trapezio, è una figura irregolare piena di buchi, che corrispondono a tutte le sovrapposizioni cromatiche colorate diverse dal nero. Questa caratteristica di sdoppiamento la possiedono solo alcuni oggetti che sono rappresentazioni, ma vedete, la tesi è ancora quella dell'autonomia della rappresentazione, perché per ottenere questo effetto immaginativo su noi fruitori, secondo Walton, non abbiamo affatto avuto bisogno di uscire da lì, siamo rimasti lì dentro, in perfetta autonomia. Allora, dopo questi esempi, possiamo porci una domanda. Che senso avrebbe, che è un po' quello che vi ho dichiarato fin dall'inizio, pensare invece di continuare a sperimentare, a lavorare su una rappresentazione che sia, come dire, più obbediente alla sua stessa etimologia, che sia eteronoma e non autonoma, che sia cioè, come dicevamo prima, uno strumento che ci porta fuori da sé e non la nostra meta già bastante a se stessa. Io credo che un ottimo suggerimento, sperando di non apparirvi reazionaria, perché non è affatto così, insomma, ci arriva da Platone, ma semplicemente perché Platone è un po' come Picasso e uno di quegli altri, credo, insomma, eccelsi geni che ha detto davvero cose che sono totalmente utili per noi oggi che viviamo nel 2010, insomma. Come probabilmente tutti voi sapete, Platone è noto per aver condannato l'arte. In realtà tra poco vedremo che non è vero che ha condannato l'arte, ha condannato solo l'arte che funziona in un certo modo. E proverò a mostrarvi che in fondo ha condannato quella che funziona in modo autonomo e non eteronomo. Partiamo da un esempio un po' precedente solo per semplificare le cose. Platone fa un esempio anche questo molto noto, memorie liceali di solito lo reggono fino anche qualche anno più in là, insomma, quello dell'artigiano che produce un letto e dice, parafraso, non dice letteralmente così, ma devo tentare di usare questi argomenti in modo più vicino al discorso tra noi di questa sera, un artigiano che produce un letto, facciamo finta che letto corrisponda un po' alla nostra rappresentazione, cioè a un particolare. Fa quel letto bene o meglio, diciamo al meglio delle sue possibilità, se pensa ad altro, all'idea di letto. Fa un letto particolare. Secondo Platone questo è molto, molto vero, e da un punto di vista logico è perfetto. Secondo Platone noi esseri mortali non possiamo fare altro che particolari, perché se anche questo artigiano a un certo punto dicesse, dopo aver meditato all'idea del letto perfetto, come dire, all'idea universale del letto universale, dicesse l'ho colta, adesso lo faccio, lo realizzo io, il letto, con la L maiuscola, Platone dice, parafrasandolo naturalmente, sarebbe comunque condannato a fare un letto particolare, perché dovrebbe scegliere una misura ed escludere tutte le altre, dovrebbe scegliere un materiale ed escludere gli altri, un colore ed escludere gli altri. Provate a pensarci, noi non siamo capaci di fare, di realizzare universali, siamo condannati alla particolarità. Ma Platone ci dice questo, quando io faccio una rappresentazione particolare, se la comparo, se la metto in relazione con altro da sé, che per lui è addirittura l'idea, l'universale, questo metodologicamente mi serve moltissimo perché riesco a fare il letto migliore che io possa fare, perché non assolutizzo il letto particolare che casualmente mi viene, per così dire. Ragiono. È come se pensasse a una totalità di possibilità alternative e grazie a questo riesco a scegliere la soluzione particolare migliore, più adatta, che più risponde a esigenze e bisogni particolari di quel mio caso specifico. Ci sono ragioni per cui Platone dice tutto questo, ancora importanti per noi in questo senso, cioè sostanzialmente Platone dice anche questo tipo di meccanismo ci salva dal rischio di confondere la falsità con la verità, e cioè la falsità è sempre il nostro particolare che realizziamo, il letto che l'artigiano realizza o la nostra rappresentazione, il nostro dipinto particolare, la verità è l'universale. Se noi assolutizzassimo il nostro particolare credendolo coincidente con l'universale, noi sovrapporremmo verità e falsità e ci accadrebbe una cosa che è la vera ragione per cui Platone condanna non l'arte tutta quanta, ma l'arte greca se è contemporanea. Vi faccio un esempio. Se io dipingo, questo accadeva nell'arte contemporanea a Platone, arrivata a una sofisticazione tecnica talmente elevata da illudere, per esempio, che il dipinto particolare, quindi una rappresentazione particolare di una donna, fosse una donna vera o la donna. Ora, se io, diciamo, seguendo, sempre parafrasando un ragionamento platonico, diciamo, di senso platonico, se io ora mi girassi e vedessi qui il dipinto di una donna perfetta, che mi illude di essere una donna vera, il rischio qual è? Che io mi fermerei lì perché penserei, o che è una donna vera e non mi rendo nemmeno conto che è una rappresentazione, allora mi fermo lì, sono già appagato e non vado a chiedermi ma a che cosa fa riferimento, dove di altro da sé mi porta. Oppure se anche mi accorgo che non è una donna vera ma è la rappresentazione di una donna, penso che probabilmente l'unico scopo che aveva, essendo così mimetica e perfetta, riuscita da un punto di vista formale, fosse stato quello appunto di imitare perfettamente i lineamenti del viso di una donna. E allora anche qui sono già appagato, dico, come è ben riuscita questa imitazione? Vedete, uso la rappresentazione come qualche cosa che mi appaga già e io mi fermo lì, non faccio passi oltre, non vado fuori. Che cosa invece mi fa andare fuori e non blocca la mia ricerca conoscitiva, proprio epistemologica, ma me la fa fare, mi costringe a farla? Secondo Platone è l'arte dell'Antico Egitto, per esempio, che lui ama moltissimo, quindi la sua condanna dell'arte è davvero circoscritta all'arte greca assai contemporanea. Proprio per questo noi possiamo sintetizzarlo nei termini che ho usato all'inizio. L'arte greca che imita e ci abitua a farci bastare la rappresentazione senza usarla da strumento per uscire fuori da lì ed andare altrove, è negativa proprio perché ci fa fare metà del lavoro che potremmo fare, cioè sfrutta molto poco il potere notevolissimo che invece abbiamo già visto all'inizio, anche con la riflessione etimologica, una rappresentazione ha. L'arte dell'Antico Egitto, secondo Platone, invece è un'arte potentemente eteronoma e che ha il potere di farci davvero viaggiare molto più in là da sé. Ve lo mostro con una vignetta contemporanea, siamo alla metà del Novecento, ma è perfetta per il caso, credo. È una vignetta di Alain, comparsa su una rivista newyorkese, ci fa ridere, è una vignetta umoristica. Perché ridiamo? Perché in effetti noi non crediamo che la situazione di allievi, diciamo, di disegno dell'Antico Egitto fosse effettivamente questa. Non ci crediamo affatto, giustamente, non crediamo che il risultato tipico di una pittura dell'Antico Egitto, che è la classica donna in questa posa stereometrica poco naturale, fosse il risultato di una copia dal vero. Probabilmente, dobbiamo pensare, almeno proviamo a fare questa ipotesi, se un pittore dell'Egitto antico avesse voluto, sarebbe stato in grado di imitare una donna in una sua forma molto più naturale. Ma la violazione probabilmente volontaria dell'imitazione, che invece è proprio la procedura che segue l'artista greco contemporaneo a Platone, che scopo ha? A questo scopo, anche qui provo a semplificare, come se la rappresentazione dicesse al fruitore: caro fruitore, io sono solo una rappresentazione, sono, Platone direbbe, una cosa falsa. Te lo dichiaro apertamente che sono falsa, te lo dichiaro apertamente a tal punto da essere fatta in modo palesemente falso, palesemente innaturale, ma dichiarandoti questo ti sto dicendo, usami come strumento per uscire da me, vai a qualcos'altro. Secondo Platone questo qualcos'altro che le rappresentazioni dell'Antico Egitto riescono a farci arrivare è un grande universale. Ad esempio, l'idea di eternità per tanta pittura dell'Egitto antico. Anche qui, come nel caso di Rubliev, pensate a quanti anni luce metaforici di distanza una rappresentazione usata in questo modo eteronomo e non autonomo riesce a farci percorrere. È un oggetto totalmente diverso da quello che rappresenta, è un oggetto semplicissimo, molto umile, fatto di una materia molto umile, ma riesce a farci pensare e a dirci addirittura forse qualcosa, farci cogliere qualche cosa, niente meno che sull'idea di eternità, su una nozione così complicata. Forse Platone, se fosse vissuto in altra epoca, avrebbe altrettanto odiato qualche cosa che in fondo è l'evoluzione di ciò che già odiava della pittura greca assai contemporanea, cioè il trompe-l'œil. Questo naturalmente è un celeberrimo trompe-l'œil di Pietro da Cortona, ma vorrei mostrarvi, e poi vedremo se siamo d'accordo o meno, che persino il trompe-l'œil, cioè persino una rappresentazione che in teoria potremmo forse un po' banalmente intendere come una rappresentazione autonoma, cioè che ci dice, ecco, sono un cielo e basta, cioè come la donna che per Platone potrebbe, come la rappresentazione della donna che per Platone potrebbe illuderci di essere una donna vera, che ci fa bastare la rappresentazione e non ci fa andare oltre, ci blocca lì. In realtà persino il trompe-l'œil funziona solo se non ci fa esclamare a noi fruitori, ah ecco un cielo vero che si apre in alto, funziona solo se in realtà ci fa dichiarare, sembra un cielo vero, cioè se ci fa capire di essere qualcosa di falso, cioè solo una rappresentazione, falso nei termini platonici, perché solo così noi riusciamo ad apprezzare l'abilità straordinaria dell'artista. Se noi pensassimo veramente che lì si apre un cielo vero, non riconosceremo neanche che un artista è passato da lì. Quindi persino in questo caso c'è un'eccedenza, c'è uno scostamento, cioè in fondo un riferimento esterno c'è, non c'è una totale assolutizzazione, una totale autonomia della rappresentazione stessa. A questo punto, torniamo a Picasso, che abbiamo già utilizzato prima e che spesso è stato usato da filosofi appunto contemporanei che hanno tentato di sostenere l'autonomia, la antireferenzialità della rappresentazione come loro emblema, proprio come Goodman ha fatto nel caso che ho citato prima di Gertrude Stein. Allora, Picasso ci ha lasciato delle parole sue su cui ragionare. Sembra aver lavorato in una direzione diversa. Sembra aver lavorato nella direzione di una, anzi, ambizione rappresentativa potentissima, come già ci aveva mostrato François Gillot, che ci scrive, guardate che lui prima stava facendomi in foggia figurativa, realistica, poi mi ha detto, no, di te voglio rappresentare qualcosa di più difficile, la tua luce come donna e la tua espressione, allora... Ha fatto qualche cosa di astratto, ma la pittura astratta serviva a rappresentare meglio qualche cosa di più complicato, che per esempio una forma dei lineamenti non ce l'ha. Provo a leggervi alcune delle sue frasi tratte dai suoi scritti e vedrete come è potentemente referenziale, sembra un classico realista rispetto a quello che scrive. Scrive per esempio addirittura... Lui, l'arte astratta non esiste, cioè l'arte astratta da un riferimento, non esiste. E ancora, si deve sempre partire da qualcosa, si può togliere dopo qualsiasi apparenza di realtà, ma l'idea dell'oggetto avrà comunque lasciato il suo segno inconfondibile. Ancora, lo voglia o no, l'uomo è lo strumento della natura. Dietro a questa parola, natura, si nasconde proprio quella voragine che Platone chiama idea o universale, che noi abbiamo prima riempito con oggetti concreti oppure astratti, dai più semplici ai più complicati. Che gli impone, quindi la natura, gli impone, guardate la eteronomia nel senso etimologico prima detto, sono una legge che esterna alla rappresentazione che si impone alla rappresentazione. La rappresentazione non è assoluta, non si regge solo su criteri che si dà da sé a sé, dal pittore a sé. Quindi che gli impone il suo carattere, la sua apparenza. E infine, anzi ancora due, scusate, non si può andare contro la natura, essa è più forte dell'uomo più forte. Ultima, non si tratta di partire dalla pittura per arrivare alla natura. Mi sembra proprio contraddire tutto l'uso che quel filosofo che vi ho citato prima, Goodman, ha fatto di lui, che diceva è la rappresentazione di Gertrude Stein a fare Gertrude Stein iscritta all'anagrafe, non viceversa. Picasso invece aveva scritto, non si tratta di partire dalla pittura per arrivare alla natura, è dalla natura alla pittura che bisogna andare. E anche quando astrae, o quando il cubismo in generale, non in generale, ma almeno magari anche Braque oltre a Picasso, spesso, ecco, qui dietro c'è una referenzialità, una eteronomia, come ce lo siamo detti insomma tra noi, potentissima e non solo potentissima, ma più ambiziosa di un medio, diciamo, ritratto naturalistico, perché qui per esempio molti hanno provato a dire dietro a questa rappresentazione cubista che apparentemente fa a pezzi l'oggetto di riferimento, si autonomizza e si fa assoluta. No, c'è l'ambizione di dire una cosa difficilissima dell'oggetto di riferimento, cioè, ad esempio, si è detto rispetto a questo tipo di sperimentazioni, il suo tempo, il tempo che ha lo spazio, e cioè in natura morta cubista spesso succede questo. È come se io girassi attorno a questo tavolo, vedo anche i lati, il retro, che non vedo se mi metto da qui e mi immagino di dipingerlo, di rappresentarlo da qui, è come se lo srotolassi e mostrassi a voi il tempo che questo oggetto è, cioè questo spazio, se lo percorro nel tempo, altre cose. Vi faccio vedere anche queste, cioè vi faccio vedere il suo tempo. Vedete, fare questo non solo non è uscire da un'idea referenziale, eteronoma della rappresentazione, ma addirittura farne un uso ambiziosissimo, farvi vedere attraverso lo spazio il tempo. Ora faccio un'ultima carrellata di esempi, anzi la penultima, diciamo prima di avviarmi alla conclusione. Gli esempi sono diversi, però per essere più breve ne scelgo solo tre in realtà e non sette, perché poi in realtà le categorie di ragionamento sono soltanto tre, cioè il primo gruppo di quadri che vedrete, dirò in realtà soltanto, mi soffermerò soltanto su questo primo, li ho usati perché hanno lo stesso procedimento di funzionamento, quindi mi basterà parlarvi del primo. Ne farei quest'uso, ecco, sempre molto, come dire, poco storico-artistico, cioè proviamo a fare un esperimento, proviamo a confrontare ciò che vediamo con ciò che leggiamo se leggiamo la didascalia di ciascuno di questi oggetti, di ciascuno di queste rappresentazioni, e proviamo a descrivere che cosa può capitarci di sentire e di cogliere, poi di capire, rispetto alla relazione tra ciò che vediamo e ciò che leggiamo nella didascalia. Allora, qua vediamo questo e leggiamo: ritratto di una ragazza americana in stato di nudità. Salto, i casi, questi cinque sono tutti simili però, cioè sono casi in cui sostanzialmente, a parte questo, gli altri cinque, in cui vediamo una cosa e nella didascalia leggiamo qualche cosa che ci sembra assolutamente più in là. In questo caso invece vediamo questo e leggiamo senza titolo. Un ultimo caso, vediamo questo e leggiamo nella didascalia 10.000 linee lunghe 2,5 cm spaziate regolarmente su ciascuna delle sei pareti. Allora, questi tre casi sono proprio tre casi molto diversi di relazione tra ciò che vediamo e ciò che leggiamo. No? Possiamo, noi prima ci siamo sempre mossi parlando di una rappresentazione eteronoma, abbiamo visto che il meccanismo di base è formato dal rapporto, dalla relazione appunto tra due polarità, la rappresentazione e qualcos'altro. Proviamo a immaginare che questo qualcos'altro in questi tre nostri casi sia proprio il suo titolo. Allora, torniamo al primo. Quando io vedo questa immagine e leggo che si tratta di una ragazza americana in stato di nudità, che cosa mi succede? Provo quasi con un atteggiamento tecnicamente un po' fenomenologico a rendervi conto solo di che cosa è successo a me, ma naturalmente, quindi questo non ha nessun valore universale, è solo un esempio per ragionare insieme, per provare a capire che senso abbia una relazione o viceversa, che cosa ci succede se questa relazione noi la sopprimiamo. Qui una relazione c'è tra due oggetti eterogenei, proprio come Platone ci insegna che l'arte buona funziona. Platone ci aveva detto, se l'artigiano, lo dice anche per la musica, dice una cosa del genere nelle leggi, vuoi fare una musica bella, ancora un particolare, come un letto particolare, pensa alla musica bella. Due oggetti molto distanti, ma questa loro distanza produce qualche cosa di buono. Qui abbiamo due oggetti molto distanti, un'immagine e una didascalia che sta anche qui, sembra anni luce in là. Ma sembra che questa loro eccedenza, questa loro profonda eterogeneità, non so se a voi questo dà la stessa impressione che a me, questa loro eccedenza produce per noi un senso, ci fa, come direbbe Kant, pensare molto. Kant allude a un meccanismo simile, anche se non parla affatto di queste cose, ma dice, noi, molto semplificando, noi di fronte a una rappresentazione artistica, immaginiamo qualche cosa che però non riusciamo a ricondurre a universali. Questa eccedenza tra due cose molto eterogenee che non riusciamo a saturare l'una con l'altra ci fa cito proprio, pensare molto. Non conosciamo un bel niente, ma ragioniamo, tentiamo di mettere in relazione le due eccedenze, le due alterità. E come dice ancora lui, pensare molto vivifica le nostre facoltà umane, anche quelle conoscitive, anche se lì non veniamo a capo di nessun oggetto stabile, solido, a sufficienza di conoscenza. E sembra che qui accada qualche cosa del genere, con questo scarto. In quest'altro caso, quello del senza titolo, qui senza titolo è come dire, assolutizziamo una delle due dimensioni, qui assolutizziamo la dimensione dell'oggetto, della rappresentazione, senza titolo è come dire, il titolo via, sparisce, non c'è più, assolutizzo, cioè per me esiste solo il particolare che è la mia rappresentazione. Che effetto fa? Può fare, credo, l'effetto di una perdita di senso possibile, perché ci manca la relazione tra eterogeneità. Quasi ci viene in automatico far valere quel senza titolo come se fosse un titolo. Ad esempio ci immaginiamo che senza titolo significhi, beh, caro fruitore, prova a essere libero di immaginare qui dentro qualche cosa che tu riesci a vedere. Quest'altro caso, altro caso di assolutizzazione in senso inverso, è l'oggetto a sparire. Qui il titolo sembra essere il vero protagonista perché l'oggetto replica esattamente ciò che il titolo già ci dice. Anche in questo caso ci sembra quasi che ci sia una perdita di senso. Allora quasi provochiamo noi artificialmente l'eccedenza, la differenza e lasciamo significare a questa apparente congruenza tra i due poli una sorta di, come dire, come se ci fosse, come se leggessimo il titolo in senso ironico, questa aderenza in senso ironico. Allora, dicevo prima, e con questi ultimi due esempi mi avvio veramente alla conclusione, che la ragione più importante, forse, per provare adesso con questi, con gli esempi che ho fatto finora, era un po' come dire, appunto quasi seguendo Kant, che c'è una ragione conoscitiva, di produzione di senso, per cui forse ci conviene sperimentare l'eterogeneità, l'eteronomia, e non l'autonomia della rappresentazione che basta a se stessa. Produciamo più senso se c'è, sembra, insomma, o può sembrare che produciamo più senso se c'è eteronomia e non autonomia. C'è però anche un vantaggio etico per sperimentare non l'assolutizzazione della rappresentazione, ma la sua eteronomia, appunto, il suo uso non come meta già ultima, come ci siamo detti all'inizio, ma come strumento che ci porta a un'altra destinazione che esce da sé. E le ragioni sono etiche, dicevo, sono quelle ricadute pratiche che l'uso delle nostre rappresentazioni hanno sempre. Quando queste rappresentazioni sono artistiche, quando sono visioni scientifiche del mondo, visioni giuridiche del mondo, eccetera, eccetera. Due esempi di rappresentazioni che sembrano davvero abbastanza coscientemente dichiarare, un po' alla Richter, di essere bastanti a sé, di essere solo figure. Qui la ripetizione quasi ossessiva dell'immagine di Marilyn Monroe sembra dirci, non vi sto dicendo niente su questa donna, sono solo una figura, finisco lì, basta. Quest'altra, che in realtà è meravigliosa perché secondo me poi fa tutt'altro, vedete cosa succede, ovviamente Magritte, la finestra si spezza, cade e la cosa paradossale è che sui pezzi della finestra caduti vediamo esattamente ciò che c'è fuori, come a dire, guardate, questo dipinto come se fosse questa tesi, guardate che non c'è appunto un oggetto esterno, non c'è una realtà condivisa o comunque un oggetto esterno e altro rispetto alle nostre rappresentazioni e che le nostre rappresentazioni condividono e che tentano di rappresentare al meglio. Non c'è questo oggetto esterno perché in realtà l'oggetto esterno è la nostra rappresentazione, i vetri riportano esattamente ciò che c'è di là. Il paradosso è che Questa immagine vorrebbe dir questo, o comunque in senso filosofico è stata spesso proprio intesa in questo senso, ma guardate che cos'è. In realtà questa immagine di Magritte è un potentissimo strumento di rappresentazione, perché è una tela con dei pigmenti sopra e ci porta dove? A una tesi filosofica complessissima, a una tesi che ci dice appunto la rappresentazione è autonoma. Non c'è una realtà che sta prima di essa, ma è la rappresentazione a produrre, a fabbricare, come direbbe Goodman, la realtà stessa. Beh, una rappresentazione che funziona questo, per me, non è autonoma, anche se ci dice la rappresentazione autonoma, è eteronoma, perché ci porta così lontano, quasi come i geroglifici della vignetta di Alain, che ci porta, intesi lì sotto, che ci portano niente meno che all'idea di eternità. Allora, il problema è questo, è che questo tipo di, soffermiamoci però per un attimo, e con questo mi avvio davvero alla conclusione, sul significato di questa tesi di Magritte. Dire questo significa un po' dire che allora, se è la rappresentazione che produce i nostri oggetti e non viceversa, cioè ho una rappresentazione che è autonoma, che si regola non rispondendo ad altro da sé e quindi competendo, come succedeva più a un pittore antico, con altre rappresentazioni possibili, tutte riferite allo stesso oggetto, ma che si dà invece criteri tra sé e sé, che risponde a quei criteri di coerenza interna e che produce la propria realtà. Ecco, se sono questo, significa che in teoria io posso pensare che la rappresentazione A produce un oggetto A, una visione del mondo A, quindi un mondo A, una rappresentazione B, che anche questa risponde a propri criteri di coerenza interna, produce un mondo B, e così via. Questo spesso ci viene venduto in arte come nella scienza e altrove, una grande vittoria di civiltà della contemporaneità, perché che meraviglia, siamo tutti tolleranti, c'è un pluralismo epistemologico e persino ontologico, cioè creiamo tante versioni dei mondi, tante rappresentazioni del mondo e anche altrettanti mondi, ma tutti conviviamo perché ciascuna è coerente in sé e allora è autorizzata a produrre il proprio mondo. Ecco, non credo francamente che questo sia un meccanismo di tolleranza effettivo. Perché? Perché se io penso davvero che io rappresentatore, per produrre una rappresentazione che stia in piedi, che funzioni, basta che rispondo ai criteri che do, da me a me stesso, e non devo rispondere a niente che stia fuori, a nessun codice di regole, a nessun oggetto condiviso da altri rappresentatori come me, e vediamo chi lo rappresenta meglio, che cosa faccio? Vado dritto per la mia strada, non ascolto gli altri, non guardo i lavori degli altri, cioè non utilizzo i lavori degli altri come oggetti che possano mettere in discussione il mio lavoro. Questo non è tolleranza, questo significa assolutizzazione ciascuno del proprio lavoro di rappresentatore, significa che io do a me criteri di coerenza interna, li rispetto e sono un artista. B farà la stessa cosa, si dà dei criteri di coerenza interna, li rispetta ed è un artista che produce il mondo al quale la sua rappresentazione deve rispondere, vedete l'assurdo? O produce dopo il mondo a cui deve rispondere. Così, che cosa succede in arte? Qual è il pericolo peggiore? Potrebbe essere lo spalancare le porte al dilettantismo, che forse il Novecento ha conosciuto più che qualsiasi altro secolo nella storia, perché quantomeno un artista antico almeno qualche cosa di comune, condiviso e altro da sé a cui doveva rispondere con difficoltà, c'era una capacità tecnica precisa. Adesso se io mi do a me stesso la regola che posso anche non saper disegnare affatto, ma posso fare delle cose, impastarmi le mani di colore e esprimere me stesso, posso illudermi di essere un artista, qualcuno forse c'ha anche illuso di esserlo. Poi durerà poco il tempo in cui questa illusione permane, ma l'esito di questo sistema apparentemente tollerante, che esclude un oggetto di riferimento comune e condiviso su cui competere, sulla base del quale far fatica per essere dei bravi rappresentatori porta spesso a questo, credo, un dilettantismo dilagante. Platone direbbe: è il fatto che tu, artigiano, non hai pensato all'idea di letto comune a tutti gli artigiani. Se tu avessi pensato all'idea di letto comune a tutti gli artigiani, avresti fatto la fatica che ti avrebbe probabilmente portato a fare il letto particolare migliore rispetto alle tue possibilità. Invece hai assolutizzato il tuo letto particolare, così hai fatto un letto peggiore rispetto a quello che forse avresti potuto fare. Da un punto di vista artistico, forse il pericolo maggiore, ripeto, è il dilettantismo, ma per quanto all'arte affidiamo spesso una visione del mondo, per quanto spesso le opere d'arte ci hanno cambiato le nostre vite, credo che qui dentro forse a tutti sia capitato, forse non è neanche lì il pericolo peggiore che può capitarci quando scegliamo un meccanismo in generale, un intendimento della nozione di rappresentazione in generale che sia autonoma e autoreferenziale. Provate a pensare a un medico che sta lavorando. Se io sono un medico e penso che do a me stesso dei criteri di coerenza interna per produrre la mia rappresentazione, la diagnosi per esempio, della malattia che ha un paziente, e che basta questo a me e non ho bisogno di ascoltare gli altri, perché la mia rappresentazione è, come spesso dicono gli artisti, il mio lavoro è incomparabile con il tuo. Un medico non potrebbe permettersi di dire: la mia diagnosi è incomparabile con la tua. Un medico sa, perché la realtà con urgenza glielo ricorda, che il paziente è altro dalla sua diagnosi, non è fatto, non è creato dalla sua diagnosi e può morire se la sua diagnosi è sbagliata rispetto a lui, alla sua rappresentazione. Un medico sa che non può permettersi di dire a medici che gli propongono, a suoi colleghi che gli propongono rappresentazioni, cioè diagnosi alternative rispetto alla sua: non importa, io seguo la mia, tu sei libero, perché io sono tollerante, di seguire la tua. Lo sa che non può permetterselo perché c'è una realtà che li fa violentemente attrito. Ecco, il pittore, l'artista in generale, forse potrebbe ricordarsi che, visto che in fondo le ricadute etiche, pratiche del lavoro che fa, ci sono anche nel suo caso, anche se non sono così visibilmente urgenti come quelle che ha un medico a disposizione, potrebbe allora forse provare almeno a sperimentare, a continuare a ragionare su un funzionamento eteronomo e non assoluto e autonomo della rappresentazione. Spero di non essere stata troppo complicata, semmai dibatteremo. Grazie a tutti.